Antenna Ave Maria presenta Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi radioascoltatori, vi saluto, sono Carlos Macias. Questo è il programma Kairos, il tempo di Dio. Prima di cominciare questa nostra riflessione, nostra meditazione, vi invito nel modo, ecco, che sia possibile per ciascuno di voi, ecco, di fermarci un momento, di magari chiudere, se è possibile, anche i nostri occhi e presentare in questo momento il nostro cuore al nostro Signore, al nostro Dio, per presentargli tutta la nostra vita. Signore Gesù, tu sei Alfa e Omega, principio e fine. In questo momento mi voglio fermarmi davanti a te, Signore, per chiederti una luce interiore, una luce nel mio cuore, Signore. Voglio davvero ascoltare la tua parola e che questa tua parola diventi vita dentro di me, diventi vita nel mio cuore, nella mia vita, Signore. Come un giorno l'Apostolo Pietro ti ha detto: a dove e a chi andremo se soltanto tu hai parole di vita eterna, Signore? E come dice anche la tua parola, il salmista, quando dice: la mia anima ha sete di te, il mio cuore, Signore, ha sete di te, ti cerca perché vuole fare esperienza viva del tuo amore oggi, in questo momento, Signore. Che attraverso della tua parola comincino a germogliare, a crescere i tuoi frutti, i frutti dello Spirito dentro del mio cuore, dentro della mia vita. Grazie, Signore, per questa opportunità, perché in questo momento ascoltare la tua parola è per me davvero una grazia, una opportunità. Grazie, Signore. Parlami, che il tuo servo ascolta, parlami attraverso della tua parola. Grazie. Carissimi radioascoltatori, in questo momento, oggi meditiamo un testo della scrittura dell'Evangelista Luca nel libro degli Atti degli Apostoli, che è l'evangelizzazione di un straniero, di un etiope, di un eunuco. E prima di passare a meditare questo brano, che sono 12, 13, 14 versetti della scrittura al capitolo 8, dal versetto 26 fino al versetto 40 del libro degli Atti degli Apostoli, ecco, ascoltiamo prima questa parola. Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme. Stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato. La sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Assoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava finché giunse a Cesarea. Parola di Dio. Questo è il brano che in questo momento meditiamo. Un brano molto bello, molto profondo, che personalmente a me mi piace tantissimo. È l'evangelizzazione che fa Filippo, che in un momento della sua vita chissà appunto che cosa sta facendo, ascolta la voce di Dio, la voce dello Spirito che le dice: va in quella direzione, verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Si tratta di una strada deserta, e già questa parola della Scrittura, deserta, ci indica tanti aspetti soprattutto spirituali per la vita di una persona, cioè in quella strada la quale deve andare, cioè va viaggiando un straniero, va viaggiando un etiope, va viaggiando un eunuco, va viaggiando un uomo, un alto funzionario, un uomo importante, niente altro che un funzionario di Candace, di una regina, amministratore di tutti i suoi tesori. Va viaggiando per la vita, appunto per una strada nella quale non c'è la capacità di fiorire niente, perché si tratta di una strada deserta, cioè senza vita, dove non germoglia appunto niente. Ed è proprio questo l'itinerario nel quale il diacono, l'evangelizzatore Filippo in questo caso, deve andare, ascoltando la voce di Dio, la voce dell'angelo appunto che gli ha indicato la strada nella quale deve appunto andare. Si deve mettere in movimento, alzati e va in quella direzione, perché in quella direzione va viaggiando per la vita un uomo, un straniero, un etiope, un eunuco, un alto funzionario e amministratore di una regina, che a questo punto è un simpatizzante del culto ebreo, della legge ebrea, della legge giudea, che è venuto a Gerusalemme, ha percorso un lungo itinerario, un lungo cammino, niente più o meno ha percorso più di 1000 chilometri dalla sua terra, dalla sua patria, per andare a Gerusalemme, per andare al Tempio, per fare sacrifici, più di 1000 chilometri. Sembrerebbe facile, ma è la strada che ha fatto per fare il culto, per andare al culto alla città santa, alla città di Gerusalemme. Ed ecco, come ci racconta appunto la Scrittura, va già di ritorno, ritorna a casa facendo altri 1000 chilometri. E appunto a questo punto, quasi probabilmente a Gerusalemme, ha comprato un rotolo del profeta Isaia, e mentre va viaggiando per quella strada deserta, dove non c'è vita, dove non c'è niente, dove tutto intorno ci sono sicuramente serpenti velenose, lui va leggendo il libro del profeta Isaia. E appunto ci racconta appunto l'evangelista San Luca, il passo della Scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Quindi questo uomo ritorna nel suo carro di viaggio leggendo il profeta Isaia, ma legge la parola, legge questo profeta messianico, ma non capisce appunto cosa vuol dire la parola di Dio. E mentre lui va viaggiando per questo itinerario, per questo deserto, con il rotolo nelle sue mani, possibilmente sulle sue ginocchia, appunto qualcun altro, una persona, va portando il suo carro, scegliendo la strada che vuole, che desidera. Sì, lui legge la parola, ma a questo punto è qualcun altro che guida, che conduce questo carro. Che curioso,
Che importante questo, quante volte nel nostro percorso spirituale, nella nostra vita, sì, noi crediamo di essere i padroni della nostra vita, ma è qualcosa altro o qualcun altro che guida il percorso interiore, il percorso della nostra vita, un altro autista. Abbiamo a questo punto un autista, perché noi non siamo coloro che guidano, non sono io colui che guida il percorso della nostra vita, della mia vita. E a volte ci dirige l'autista della tristezza o della delusione. Il timone della nostra vita lo riempie un vizio. Ci condizionano anche i traumi oppure i complessi. Siamo controllati dalla timidezza o dall'aggressione. Dipendiamo forse anche da un tradimento o da un'infedeltà. Forse anche un'esperienza negativa dall'infanzia determina e colpisce il nostro presente, e a questo punto qualcosa altro conduce il carro della mia vita. E a questo punto vorrei farti una domanda. Chi sta conducendo il carro della tua vita? Che vizio, che atteggiamento, che pensiero, che persona ti sta portando per un sentiero, per una strada che porta lontano dalla grazia, dall'amore, dalla misericordia di Dio? O a questo punto sei sicuro che veramente è Dio che ti guida, che ti porta per una strada piena di vita, o è qualcun altro che sta portandoti per un percorso, per un sentiero di morte? E a questo punto, questa persona, che è una persona ricca, che è una persona addirittura possiamo chiamare una persona buona, perché addirittura legge la parola, ma gli manca qualcosa. Ha un ottimo lavoro, è l'amministratore di una regina, è ricco, ma gli manca qualcosa. Gli manca qualcosa. E addirittura legge la parola di Dio, ma non riesce ad entrare sotto questa parola, ma non capisce qual è appunto il progetto di Dio. Ma accade qualcosa di straordinario, di meraviglioso in questo percorso. Con questi elementi quindi l'Evangelista San Luca ci ha descritto, ci ha dipinto l'atteggiamento interiore di questo uomo. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope e un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratori di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme e stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Già in questo viaggio, in questo ritorno, ci presenta l'Evangelista con una pennellata sottile ma molto fina appunto come sta viaggiando questa persona, questo personaggio. Viaggia seduto sul suo carro di viaggio leggendo il profeta Isaia. E nella scrittura soprattutto l'essere seduto indica un atteggiamento interiore. A questo punto ci sono tanti altri brani che noi troviamo sparsi di qua di là e dove si utilizza questa parola, come ad esempio nel brano di Bartimeo del Vangelo di San Marco, al capitolo 10, dove ci racconta appunto quando Gesù va cammino a Gerusalemme, e in questo percorso appunto c'è un uomo che era seduto. Non fa niente. Seduto vuol dire che non ha iniziativa, che non fa un percorso, che non cammina, e ovviamente non cammina né avanti né indietro. È bloccato, è arenato, come anche Matteo, come ce lo racconta il Vangelo di San Matteo, al capitolo 9, versetto 9, quando Gesù vede questo uomo che era seduto lì nel banco delle imposte senza fare niente. E questo essere seduto descrive soprattutto, come già abbiamo detto, un atteggiamento interiore. Non cammina, non va avanti. Solo sarà in grado di camminare quando per la prima volta potrà, ecco, scendere da quel carro, come dice più avanti la scrittura. Ma soffermiamoci appunto un po' di più in questo che ci racconta l'Evangelista. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Che bello, che meraviglioso. Nel percorso interiore della vita di questo uomo che già abbiamo presentato con tanti atteggiamenti, anche il luogo geografico è immagine di un luogo spirituale che va camminando per il deserto, che ha un autista che lo va guidando per un percorso, per un itinerario, che va seduto appunto in questo atteggiamento passivo, arenato, senza andare avanti né indietro, che va leggendo la scrittura ma non riesce a capire la scrittura. Dio manda un evangelizzatore, manda un profeta, e prima si accosta a lui e a questo punto lo ascolta leggere la parola di Dio. Il profeta Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? Cioè, come potrei capire se nessuno mi istruisce? Cioè, come potrei capire se non ho nessun maestro che mi possa spiegare la parola di Dio? Che bella parola! Che bella parola! Tutti noi abbiamo bisogno di che qualcuna persona, che qualcun maestro, che qualcuna persona più grande di noi, nel senso che ha più familiarità con la scrittura, con la parola, che magari ha studiato la parola, ci spezze questa parola per noi. È proprio questo che noi facciamo, che noi viviamo quando andiamo alla celebrazione eucaristica la domenica, quando dopo della prima lettura, dopo di aver ascoltato, ecco, l'Antico Testamento o magari il Nuovo Testamento o i Salmi e poi il Vangelo, questa parola viene spiegata per noi, per poter capire, per poter comprendere questa parola. Noi non possiamo capire la parola, appunto, ecco, con i nostri criteri, con la nostra formazione, soprattutto perché la parola non è sempre facile poterla capire, soprattutto quei testi dell'Antico Testamento o molti testi del Nuovo Testamento, ma soprattutto perché la parola di Dio, ecco, le scritture, soprattutto il Nuovo Testamento, si è scritto 2000 anni fa in una cultura, in una mentalità, in un ambiente che è molto diverso del nostro, una mentalità molto diversa della nostra mentalità del oggi. Quindi bisogna entrare nella scrittura con i criteri, appunto, soprattutto del Nuovo Testamento di 2000 anni fa, per non parlare di tanti testi dell'Antico Testamento che risalgono a più di 2000 anni fa, molto tempo fa. Quindi il cristiano ha bisogno che qualcuno le spieghi la parola di Dio. Ma molte volte non vogliamo nemmeno ascoltare questa parola e che questa parola ci venga, appunto, spezzata. È spezzata appunto per noi. Quante volte non abbiamo l'esperienza di andare a messa una domenica, ma il sacerdote si allunga 5 minuti in più, o soprattutto, ecco, nei periodi più forti che ci propone la liturgia, come a Natale, che abbiamo appunto vissuto da poco, a Natale o a Pasqua, quando le letture sono più lunghe del solito, non mancano i cristiani che si seccano, perché la parola, perché la messa, l'Eucaristia si allunga, deve essere breve, chi ragiona in un modo, chi ragiona in un altro modo, e il prete si è allungato, ha detto tante cose. Ma che esperienza! Quando noi andiamo un'ora, o magari dura 10 minuti in più, o magari 15 minuti in più, di solito quanta gente è annoiata, è seccata, è arrabbiata. Ma quando noi andiamo al supermercato, quando noi andiamo a cercare in un negozio qualcosa, a comprare qualcosa, quando noi ci vediamo un programma televisivo nella televisione e se questo programma mi piace, se si allunga di più, o una partita di calcio arriva ai tempi supplementari, o i pettegolezzi che faccio a casa con le amiche, allora lì non ci sono problemi. Ma per ascoltare la parola di Dio, quante volte mettiamo pretesti, che è troppo lungo? Soprattutto, Che terribile! Quando noi dobbiamo ascoltare questa parola che luce per la nostra vita con un cuore aperto, con un cuore diverso, con il desiderio soprattutto di ascoltare questa parola che è per la nostra salvezza, che è molto diverso della parola che possiamo ascoltare davanti allo schermo della televisione o dei pettegolezzi o nel supermercato. Che terribile! Ma soprattutto questi sono gli atteggiamenti che soprattutto e spesso un cristiano presenta nei confronti di Dio nel percorso del proprio itinerario, nel percorso della propria vita. E quindi a questo punto Filippo ascolta che questo uomo sta leggendo la parola di Dio proprio come in quel tempo si leggeva la parola di Dio, cioè gli ebrei non leggevano la parola di Dio mentalmente, ma leggevano la parola a voce alta, e perciò Filippo l'ascolta e le manifesta, cioè che non capisce questa parola. E allora, come potrei capire se nessuno mi guida? Che importante appunto è avere qualcuno che ti spiega, che ti spezza questa parola, che ti fa innamorare di questa parola, che non è una lettera morta ma è una parola viva ed efficace, come dice l'autore della lettera agli ebrei. Il passo della scrittura che stava leggendo era proprio questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recissa dalla terra la sua vita. Questo è un testo del profeta Isaia, del profeta messianico, dove, ecco, andando a leggere questo brano bellissimo, ci presenta una fotografia già scritta molti secoli prima della venuta di Gesù, cioè tutto quello che le accadrebbe al Messia atteso di Israele, al Salvatore del mondo. Leggo soltanto alcuni versetti, ecco, che fanno parte di questo che l'Etiope leggeva mentre viaggiava, mentre era seduto sul carro di viaggio. Ecco: con oppressione e ingiustizia sentenza fu tolto di mezzo, chi si affligge per la sua posterità, sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte, gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca, ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Vendrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti, di noi tutti. Il profeta Isaia al capitolo 53, che è un brano bellissimo che parla tutto appunto su Gesù di Nazaret. E a questo punto, ascoltando questa parola, rivolgendosi a Filippo, l'eunuco dice: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Che bello! Il profeta, l'evangelizzatore, Filippo, questo diacono che prima ha ascoltato quello che leggeva questa persona mentre va in viaggio, lo ascolta, lo invita poi a salire nel suo carro, e poi dopo da quel testo gli annunciò la buona notizia della salvezza nella persona di Cristo Gesù, di Gesù. Che bello! Le annunziò Gesù. Gesù significa Dio salva o salvezza di Dio. gli annunziò la persona di Gesù. E a questo punto accade qualcosa di meraviglioso. Più avanti, nel versetto successivo, proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. C'è qualcosa che nel percorso della vita di questo uomo che va per il deserto, che va viaggiando seduto, che è un autista, a un punto ascolta la parola, legge la parola, poi appunto arriva questo Filippo, questo evangelizzatore, le annuncia la buona novella di Gesù e scende poi dopo dal carro per essere battezzato, per iniziare una nuova vita nella sua vita. E a questo punto Filippo non ha bisogno più di stare con lui, che va e prende una strada e comincia a evangelizzare in altri posti, dice, finché giunse a Cesarea. Mentre lo straniero, il ricco, torna a casa pieno di gioia. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Ha trovato il Messia, ha trovato il Cristo, ha trovato il Salvatore nella persona di Gesù, l'unico Salvatore, l'unico che salva del peccato e della morte. Carissimi radioascoltatori, il nostro programma si chiama Kairos. Kairos è una parola greca che significa tempo. È un tempo, ma è un tempo di grazia, un tempo di Dio, che ascoltando questa parola davvero il tuo tempo diventi un tempo di Dio. Carissimi, vi saluto, sono Carlos Macias. Che il Signore vi benedica e vi auguro che in questa giornata davvero tu possa dare un po' del tuo tempo a Dio. Che il Signore ti benedica. Amen.
Avete ascoltato Kairos, il tempo di Dio, a cura di Carlos Macias.